Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Benvenuti, buonasera, bentornati a chi, insomma, i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori, Facebook spettatori. Siamo qui questa sera su Unica Radio insieme a un altro amico, un altro ospite, un musicista che andremo ad approfondire. Lui è Raul Moretti. Ciao Raul.
Ciao Simone, buonasera.
Allora, io sono un po' in difficoltà nel presentarti perché hai fatto talmente tante cose che in realtà vorrei focalizzarle, insomma, scoprirle un po' meglio insieme a te. Sei sicuramente un musicista, lì non sbagliamo.
Scoprire lo strumento, sì, per esempio.
Uno strumento inconsueto, che però è uno strumento molto bello. Sì. Parliamo dell'arpa.
Arpa, esatto.
Attorno alla quale sei riuscito veramente a fare tantissime cose. Uno strumento, io dico inconsueto, sei d'accordo con questa mia affermazione?
Sì, perché comunque è uno strumento che in qualche modo è di nicchia, anche nella stessa musica classica, non è uno strumento che venga poi così tanto utilizzato. E, nonostante i suoi millenni di storia, perché comunque è uno dei primi strumenti a corde, ha attraversato le civiltà fino poi appunto a evolversi nella forma, nella struttura, nell'utilizzo in varie musiche e quindi poi si è, diciamo, nella sua storia unito a delle tradizioni musicali, in particolare di alcune zone geografiche, l'area celtica e quella sudamericana.
Io quando penso all'arpa non so perché, ma torno al mondo greco.
Allora,
perché?
Perché
c'era la cetra.
No, beh, c'era anche l'arpa.
C'era anche l'arpa.
Sì, ci sono anche delle rappresentazioni di sculture delle cicladi con questa arpa più piccolina appoggiata alle ginocchia di questi suonatori. Ha attraversato e toccato tutte le civiltà. Negli Egizi anche era uno strumento.
Insomma, uno strumento ben presente. C'è una bella storia dietro.
C'è una bellissima storia, esatto. E poi appunto si è unita in particolare a certe tradizioni che ti ho accennato e poi ovviamente nell'evoluzione è arrivata cioè l'arpa classica, che è un po' l'immaginario che si conosce abitualmente. È uno strumento grande, sempre considerato angelico, molto spesso, diciamo, stragrande maggioranza suonato da l'universo femminile e quindi un po' questo è l'immaginario che abbiamo di questo strumento.
Tanti oggi andranno a scoprirlo un po' meglio proprio grazie a questa chiacchierata. Noi negli ultimi tempi stiamo ospitando tanti musicisti che ci stanno fornendo un loro punto di vista, ci stanno raccontando un po' la musica appunto dalla loro postazione. A che età inizi a suonare l'arpa e soprattutto un bambino, immagino, come si avvicina a questo strumento e come tu fai piacere? Perché tu sei anche un insegnante, ma sì, come si riesce a far innamorare un bambino di questo strumento?
Allora, io personalmente ho iniziato un pochino tardi rispetto a quello che può essere l'approccio che normalmente si ha di uno strumento, insomma, da bambino, cioè nel senso che ho iniziato a 15 anni, mentre prima suonavo il pianoforte. E quindi poi ho fatto questo passaggio quasi casuale, direi, però ho iniziato poi a conoscere questo strumento via via, poi mi sono appassionato e le scelte della vita mi hanno portato poi alla fine a utilizzarlo per la mia professione. In realtà,
ma alla fine hai preferito l'arpa al pianoforte?
Ho preferito l'arpa al pianoforte, sì. Quando c'è stato da scegliere ho sempre scelto l'arpa in generale, la musica e l'arpa. Un po' così mi sono ritrovato a fare, insomma, la mosca bianca in questo universo, no? Dove appunto era un universo femminile, mi sono ritrovato a essere l'unico maschio in qualche modo, sia nel mio conservatorio che nella mia città, eccetera.
Questo è bello.
bello, guarda, infatti io dico spesso, lo dico scherzando, a 15 anni quando sono entrato nella classe di conservatorio ho visto 13 ragazzi, ho detto bello sto strumento. E alla fine lo dico per scherzare, ma non è poi così lontano dalla verità. E però appunto questo strumento in realtà, che sembra tanto irraggiungibile o comunque che in qualche modo dà un timore riverenziale quasi, è uno strumento che invece ha una sua immediatezza, perché tu pizzichi la corda, un bambino può pizzicare la corda e ottiene già un bel suono, e questo è molto gratificante all'inizio.
Come funziona l'arpa? Un brevissimo bignami per il chi, bignami. Anche per me tra l'altro, però come, che strumento è? Uno strumento sicuramente a corda, sì, lì non sbaglio,
è lì
non ha
siamo.
Una cassa armonica.
Ha una cassa armonica,
ha una cassa armonica?
Sì, 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 come uno strumento a corde ha bisogno di una cassa armonica, che è la parte che appoggiamo al corpo. Quindi magari dall'esterno non la vediamo,
okay,
ma
okay,
è quella pancia,
la cassa,
esatto,
la pancia.
Quella pancia che vediamo.
E come funziona? Quante corde ha?
Allora, le corde possono essere, quella tradizionale che vedi in orchestra, grande, eccetera, è l'arpa a pedali, perché anche un sistema di meccanismi, la gente non lo sa, ma non solo si suona con le mani ma anche con i piedi, ci sono 7 pedali.
Piano, andiamo piano perché stiamo scoprendo tantissime cose, stiamo dando un sacco di ingredienti, però ci sono pure i pedali nell'arpa, voi lo sapevate, io no.
Ben 7 pedali, perché 7 pedali. Un pedale corrisponde a ogni, a ogni nota. E servono, diciamo, per fare le alterazioni, banalmente diesis e bemolle, quello che fanno i tastinieri nel pianoforte, no? Vengono fatti con questo sistema. Le corde in questa arpa sono 47, cioè abbiamo un'estensione che è più o meno l'equivalente a quella di un pianoforte. Utilizziamo i polpastrelli, non le unghie, per suonare, quindi ci vengono un pochino di...
Io guardo i polpastrelli
esatto,
di
intanto
sì, hanno i calli,
ci sono i calli,
sì, come i calli che si formano nei suonatori di chitarra,
sì, esatto, esatto, sì, sì,
più o meno è lo stesso, solo che si formano qui, nei polpastrelli, mentre di solito
sì,
i
noi
calli...
la nostra posizione, che è
leggermente
differente, si forma appunto in dove noi appoggiamo sulle corde, e utilizziamo 8 dita, perché il mignolo è nella posizione della tecnica che utilizziamo, non riesce ad arrivare a appoggiare alle corde, e quindi abbiamo a disposizione 8 dita. E quindi questo,
quindi il mignolo non lo usiamo.
Il mignolo non lo usiamo, diciamo che funge da supporto alle altre dita, ma
neanche poi... Eric Clapton usa il mignolo, tra l'altro.
Avrà copiato la tecnica dell'arpa.
No, diciamo che nel blues ci sono diversi musicisti che non utilizzano il mignolo, quindi in questo aspetto vi accomuna. Ma ti sei mai tagliato con le corde di un'arpa?
No. Adesso, fortunatamente non sono così letali. Ecco, può essere pericoloso quando magari stai suonando e si rompe di botto una corda di quelle di metallo, che è un po' come una frustata. Ma fortunatamente il rivestimento, che è una spirale metallica, normalmente fa in modo che non ti arrivi addosso, in faccia, in maniera pericolosa. E quindi dicevamo, poi c'è un sistema, appunto, può arrivare fino a 47 corde con una sequenza. Abbiamo 2 colori di riferimento, anche perché sennò non sappiamo bene dove orientarci. Abbiamo i do rossi e i fa blu o neri. E poi via via, diciamo, a scalare le arpe, quelle che sono più delle tradizioni, come l'arpa celtica, che non ha il sistema pedale, è un sistema levette, è un po' più piccola, può avere 38-34 corde, e ci sono le arpe sudamericane, che invece sono un pochino più slanciate, un pochino più leggere, con distanze più ravvicinate, vengono suonate con le unghie, un altro tipo di tecnica. E queste arpe anche loro viaggiano sulle 30-35 corde più o meno, con un sistema un po' diverso di accordatura. E, quindi poi invece mi facevi riferimento ai bambino che si approccia, che si può approcciare, esistono anche dei modelli, fortunatamente al giorno d'oggi, più piccoli, proprio per iniziare a un'età anche appunto da bambino, 4-5 anni, ci sono degli approcci anche su, per esempio col metodo Suzuki, eccetera, per poter diciamo, competere con gli altri strumenti già dall'inizio, mentre fino a qualche, anche fino a un ventennio fa, possiamo pensare anche 20-30 anni fa, non c'era questo tipo di possibilità di diffusione, anzi spesso era proprio solo l'arpa, quella grande che vedevi, e anche proprio solo proprio per la struttura dello strumento fisicamente la potevi approcciare, andar bene a 10-12 anni, forse anche 13.
Per quello si iniziava tardi.
Si iniziava tardi, oppure non si iniziava proprio, perché dicevi, non ce l'ho a disposizione, e allora studi un altro strumento, quindi c'è un po' tutta una serie di generazioni mancate di arpisti, insomma.
Quanto il pianoforte poi ti aiuta nello studio dell'arpa?
Magari appunto aiutato, perché ambedue gli strumenti, proprio per l'estensione che abbiamo detto, utilizzano due righe musicali, diciamo, quindi chiave di basso, chiave di violino, accompagnamento, armonia e melodia, quindi questo strumento che appunto è polifonico. No? Quindi questo coordinare le mani, una mano che accompagna, l'altra che canta, otto dita, quindi questa complessità è un po' simile a quella del pianoforte.
Tu hai parlato di arpa sudamericana, in realtà è interessante anche raccontare poi ai nostri ascoltatori e a chi ci guarda in questo momento il fatto che non sei semplicemente musicista, ma che sei anche uno scienziato politico. Mi piace definire in questo modo, ma comunque sei laureato in scienze politiche,
sì, vero,
tra
vero,
l'altro
vero.
Con una tesi dedicata all'arpa in scienze politiche. Questo
sì,
è curiosissimo.
È stato uno dei maggiori virtuosismi che sono riuscito a fare, nel senso che
come hai fatto?
Come ho fatto? Alla fine sono riuscito effettivamente a mettere in comunicazione questi due mondi, quello di scienze politiche che avevo comunque portato avanti dopo gli studi del conservatorio e la laurea in conservatorio. Ho detto vabbè, portiamo avanti, ormai ci siamo, e appunto, siccome l'indirizzo era quello storico internazionale, quindi molto legato alla storia, ho cercato un punto, degli argomenti che potevano in qualche modo appunto collegarsi con l'altro mio mondo, che cioè quello musicale, e mi ha dato spunto l'arpa paraguayana, presa proprio come esempio del fenomeno che è avvenuto durante la conquista spagnola, no? All'epoca della scoperta dell'America. Perché cos'è successo lì? C'è un modello europeo generale, no? Di cultura, è stato portato e impiantato in un luogo, anche un po' con un processo un po' violento in qualche modo. Però questo punto di vista è sempre stato visto quasi unilateralmente, no? Cioè anche proprio a livello di storiografia, cioè abbiamo sempre un po' trascurato l'altro punto di vista, no? Cioè quello di chi subiva questo processo. In realtà sì, è stata un'imposizione violenta, non è innegabile questa cosa, però c'è il ruolo di chi ha subito, non è stato solo passivo, è anche stato quello di ricevere e filtrare attraverso la propria sensibilità e le proprie radici e la propria cultura, e trasformare in qualcosa di diverso. E in questo senso l'arpa è un esempio, perché il modello rinascimentale dell'arpa, che è arrivato dalla Spagna, poi si è evoluto nei secoli, un modello che adesso esiste solamente in Sud America, in vari modelli fra l'altro che esistono solo lì e non esistono più in Europa.
Ma hai suonato durante la presentazione? Durante la discussione?
No, perché appunto l'arpa purtroppo è un modello un po' particolare, no? che con una tecnica diversa, eccetera. Però appunto questo punto di vista un po' diverso dal solito, ovviamente un professore l'ha subito l'ha subito accettato, perché è stato molto stimolante, e devo dire che è stato molto fondamentale proprio incoraggiarmi, perché è stato difficile recuperare le fonti. Fra l'altro
uno studio unico nel suo genere.
Sì, decisamente sì, perché comunque quando l'ho fatta c'era un paese riferito al Paraguay nello specifico, che era un paese che usciva da una dittatura lunghissima, dove c'era poca consapevolezza ancora delle proprie radici, della propria, insomma, cultura, cioè proprio a livello di studio, quindi le fonti erano veramente poche, tant'è che poi la cosa buffa è che è successa poi qualche anno dopo, nel 2011, il festival più importante del Sud America di arpa, che si svolge nella città di Asunción, perché è strumento nazionale lì, mi ha chiamato, invitato, non solo per suonare, perché poi appunto ho suonato al festival, ma per tenere una lezione magistrale, diciamo, sulla storia del loro strumento.
Ma
cioè, è veramente
bellissimo.
Incredibile, no? Perché dice, ma come, io sono qua a insegnarvi a voi la però era una tesi, una teoria che avevo sviluppato, che loro incuriosiva molto e hanno apprezzato parecchio, insomma, quindi.
Sì, andiamo a fare un primo ascolto da Artness di Raul Moretti, che ci ha tra l'altro portato, devo dire, un disco si presenta molto bene. Poi parliamo anche del tipo di lavoro che hai fatto sotto questo punto di vista. Io sono felicissimo di andare a presentare la traccia che veramente mi pronuncerai tu, perché io con il tedesco non ci vado molto d'accordo, però come si intitola?
Das Unheimlich, che sarebbe il perturbante,
il perturbante
famoso di freudiana concezione.
E perché sì, sono felice di presentarla? Perché ho conosciuto Erika Scherl, ed è un mio amico Valerio Corzani. Li salutiamo. Andiamo proprio a farci questo ascolto. Noi però rimaniamo qui, quindi non abbandonateci. Radio, siamo in compagnia di Raul Moretti questo pomeriggio. Abbiamo fatto un ascolto. Tu diventi DJ adesso, perché mi devi ridire il titolo.
Das Unheimlich.
No, dimmelo più radiofonico.
Allora, dai. Das Unheimlich.
Oh, super radiofonico Raul Moretti qui. Un brano, mi inchino perché è caduto un evidenziatore, però un brano che l'ha visto collaborare in questo caso con Valerio Corzani e Erika Scherl. Parlavamo poi nel fuori onda appunto del fatto che Valerio Corzani e Erika Scherl, insomma, erano a Cagliari scorso Carrel Music Expo, hanno portato il progetto Interiors, quindi mi dicevi il loro incontro è stato importante.
Sì, perché appunto io avevo lavorato con Erika in un altro progetto, Nickelodeon, un progetto molto 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 bello che ha dato tante soddisfazioni a livello di, diciamo, proprio musicale, discografico, un progetto di Claudio Milano, che in quella particolare occasione era molto incentrato sull'arpa, infatti anche in qualche modo fatto proprio parte anche a livello così di concezione di quel lavoro, insieme a Vincenzo Zitello, un altro importante arpista. e poi ci sono stati tanti camei meravigliosi da Walter Calloni, Paolo Tofani, quindi insomma un po' della storia della musica italiana, e tanti artisti elettronici, Martuscello eccetera, fino ad arrivare appunto a dei camei molto belli di Erika. E conoscendo il suo progetto Interiors, in quell'occasione ho chiesto se volevano darmi un paio di camei a impreziosire questo lavoro, e così
quanto ci è voluto per poi lavorare su Harpness? Cioè, quanto tempo ha richiesto il disco?
Allora, Harpness, diciamo che a livello di registrazione è stato un disco molto di pancia, un po' forse sulla scia del materiale che non è entrato in quello precedente, Harpscapes, e avevo un po' tutto questo immaginario, così volevo un po' scardinare il cliché dell'arpa di strumento angelico, e volevo un po' vedere se potevamo esprimere anche un lato un po' oscuro, un pochino dark, no? E quindi anche utilizzare sonorità un po' estreme, si potevano essere non solo sonorità dolci ma anche un po' taglienti, e quindi diciamo che le parti arpistiche sono uscite abbastanza di getto, perché non ci sono sovraincisioni. La particolarità di questo disco è che anche sebbene molto denso, tutte le parti di arpa con loop eccetera sono tutte realizzate in tempo reale. Dopodiché ho voluto appunto dare quasi tutte le tracce, perché alla fine solo in un paio non ho chiesto collaborazioni, a vari artisti, diciamo, del mondo elettronico. La parte del gigante l'ha fatta Michele Bertoni, che è un artista veneziano ma che vive qua ormai a Cagliari, che in qualche modo è stato un mio tutor, mi ha accompagnato, è stato il mio orecchio, un lavoro condiviso strettamente con lui, quasi segreto, eravamo quasi clandestini nel concepirlo. E poi in 6 tracce ha messo un suo contributo, e dopo con altri artisti, appunto Interiors in un paio di tracce, e poi della scena elettronica cagliaritana ci sono altre collaborazioni davvero molto molto belle. Sono quelle di Diego Soddu, Walter De Muro, con cui avevamo già collaborato su
altri
progetti.
Salutiamo Walter, assolutamente.
È un'occasione anche nuovamente per il mio immenso grazie, perché sono dei contributi davvero belli e soprattutto fatti con molta sensibilità, perché quello che avevo chiesto era entrate in questo mondo arpistico, ma ovviamente non lo volevo stravolto, perché poi l'elettronica, se utilizzata in una certa maniera, ti può stravolgere, ma siccome comunque già era un suono abbastanza forte, contaminato quello arpistico, loro hanno proprio dato una pennellata impreziosendo, ma non stravolgendo, ecco.
Com'è la scena elettronica cagliaritana? Come la valuti?
Molto valida. Sono passati poi degli insegnanti, e ancora tuttora dalla scena poi anche del conservatorio, no? Quindi comunque un corso che è un punto di riferimento anche in Italia. E quindi insomma ognuno ha lasciato la sua traccia, e effettivamente ci sono degli artisti molto molto validi, e con le loro belle differenze, perché infatti poi è stato bello questo, che ognuno ha dato un contributo ma secondo proprio la propria sensibilità, e si sentono le differenze. Poi c'è Marco Tuppo, che è un altro invece della scena elettronica italiana, che ha collaborato, e Gianluca Porcu H. Lupo, che lo conosciamo per le bellissime collaborazioni che ha avuto con Emma Dante, con i suoi spettacoli negli anni. Insomma, lui ha un percorso magari meno conosciuto qua a Cagliari, ma fuori molto molto apprezzato.
Hai parlato di teatro, mi ricollego un po' anche alle tue frequentazioni extra musicali, prettamente musicali. Sì. Hai lavorato in televisione?
Ho avuto la fortuna, sì, di avere anche questo tipo di esperienza.
E com'è stato? Come la valuti questa esperienza?
Ma la valuto positivamente, così nel percorso di un musicista. Poi sapevo che era una cosa un po' temporanea, fortunatamente poi appunto io tornavo al mio percorso, nel senso che comunque non era quello il mio mondo, da dipendere da chiamate o di trasmissioni, roba del genere. Però così vivere soprattutto con un personaggio come Fiorello, che è funambolico e come lo vedi è così, genuino, no? Dal vivo, e condividere questo tipo di professionalità, no? Ad alti livelli, dove non, niente deve, niente
non
deve
puoi sgarrare,
no? Cioè, esatto, non puoi sgarrare, ci sono prove, sono stati mesi intensissimi. Prove che vanno avanti ore, dove magari non succede niente per ore, poi in un attimo tac, devi essere pronto, dirette di fronte a milioni di spettatori e a fianco.
Come hai gestito quei momenti?
Guarda, alla fine, sai, cioè, vabbè, c'era l'adrenalina, no? Cioè, poi a un certo punto, boh, passi verso vari stadi, sì, vai verso vari stadi, no? Quasi anche a un certo punto anche la noia c'era. Sì. Sembra assurdo, no? Perché magari, capito, cioè, sei lì, ti giri, stai parlando con Lenny Kravitz o no? Cioè, questa era diventata la normalità, no? un po' assurdo nel giro di poco tempo, però è stato veramente molto 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 un'esperienza molto bella, proprio appunto per aver condiviso questa esperienza con dei musicisti. Parlo proprio i turnisti, diciamo, quelli della band, eccetera, persone incredibili, nella preparazione incredibile, professionalità ad alti livelli, che hanno fatto magari la storia anche della musica italiana, no? Perché hanno suonato nei dischi che noi magari abbiamo consumato.
Assolutamente,
no? Capito. E poi, vabbè, al di là delle grandi star che sono venute ospiti, poi quell'anno è stata una fortuna anche perché io. Uno dei progetti più belli che mi sono perseguito e innamorato sono quello dei Momix, no? Un gruppo di danza di Moses Pendleton. Avevo letto tutti i suoi libri, le sue concezioni artistiche, eccetera. Me lo sono ritrovato per fare il coreografo della trasmissione. Vabbè, io ero.
Ah, sì, un po' vi conosco, piacere. Sì.
Ero lì a cercare di captare le sue parole, questo suo incredibile, questo essere il suo genio. È stato, vabbè, molto bello a vederlo all'opera, insomma, poi scambiarci anche quel poco che si è potuto, qualche chiacchiera, potergli dare la mia musica. Ho detto, chissà mai che fra 20 anni camminando gli viene in mente di avere e di mettere su una coreografia, una coreografia dei Momix, no?
Tu vivi stabilmente in Sardegna?
Sì, adesso vivo stabilmente da qualche anno a Cagliari. Ho tenuto una base a Como, che è la mia città di origine, un po', diciamo, per questioni logistiche, perché col mio strumento.
Come mai hai scelto di stare qui?
Per motivi legati alla famiglia, che ci siamo trasferiti anni fa, insomma, e quindi poi ti devo dire, è stata una scelta anche proprio per concentrarmi su quello che realmente volevo fare artisticamente. E quindi mi ha permesso un po' di centrarmi sotto anche questo aspetto. Rimane appunto la base a Como, che è logistica, soprattutto perché con il mio strumento non è facile muoversi.
Soprattutto per questo ti voglio chiedere, che cos'è per te l'insularità e come la vivi? La vivi come un valore? La vivi come un limite? Che cos'è? È interessante il tuo punto di vista.
Sì, no, beh, poi tu in queste dirette sono venuti tanti
hai notato
artisti,
che approfondisco,
esatto, che è un bel aspetto con cui spesso mi confronto con gli stessi artisti.
Ci hai pensato quando ascoltavi queste domande?
Ci ho pensato, sì, perché poi, vabbè, tu sono stati tutti artisti sardi, no? Quindi
sì,
in qualche modo
eterogenei, che vivono, però fanno cose differenti.
Assolutamente,
tra loro. Anche tu sei diverso da loro.
E che in qualche modo invece
porti un'altra esperienza in dote.
Porto un'esperienza da fuori, quindi magari in qualche modo un punto di vista così.
Tempo, almeno io ti parlo della storia della mia famiglia, non è che vado a fare esempi, però il mio bisnonno arrivò in Sardegna per motivi lavorativi, io di cognome faccio Cavagnino, e decise di trasferirsi qui, ma la famiglia non la prese benissimo dal Piemonte, perché era di Torino. Venire in Sardegna veniva considerato in qualche modo un punirsi,
sì,
perché eri un po' lontano da tutti. Poi non c'era sicuramente Ryanair,
non c'erano
tutta una serie di servizi che ora esistono, insomma l'isola adesso quasi non te ne accorgi più, anche se io ho degli amici che quando vengono qui dicono, ma sai che appena atterra l'aereo io mi accorgo che sto su un'isola. Secondo me è molto psicologica,
sì,
la cosa,
penso, perché è molto, penso, cioè, sì, soprattutto se vieni in vacanza da fuori. fuori, cioè, che non...
Però Raul, mi interessa capire cos'è per te vivere la nostra isola, anche la tua isola, perché in qualche modo
sì,
è diventata anche
devo
tua.
Dire, ormai mi sento assolutamente adottato e la considero assolutamente casa mia. Ma il fatto, diciamo che, vabbè, culturalmente ovviamente è una cultura con cui mi sono approcciato, cioè non mi appartiene, non è mia, ma con io ho da subito nutrito un grande fascino, un po', vabbè, attratto da sempre, già nel mio viaggiare così per concerti, musica eccetera, sono sempre poi attratto, no, di conoscere la cultura, dove vado, le radici, capire per capire dove vanno, e quindi approcciarmi a una cultura con un'identità così forte e molto particolare, unica assolutamente, è assolutamente affascinante. Scoprire un mondo musicale di una vitalità, di una ricchezza fantastica, e potermi poi confrontare e suonare insieme è un'altra cosa, che è stato un altro valore aggiunto. Per un uomo del nord che viveva in una terra dove piove 300 giorni all'anno e quando non piove sarebbe meglio che piovesse, perché per esempio adesso erano 2 mesi che non pioveva, qualche amico l'ho sentito prima e diceva finalmente oggi piove perché non si respirava. No? Quindi insomma, diciamo che a livello climatico sono terre problematiche, poter vivere questa dimensione insomma è sempre stata invidiata, no? Ed è una cosa che mi fa bene, mi fa stare bene. Come ho trovato una dimensione molto più umana, come ritmi, come relazioni con le persone, eccetera. Professionalmente ho trovato uno scenario davvero molto ricco e molto vivace. Non so se poi nasce un po' sempre anche dalla necessità, no? Dalla difficoltà che ci può essere un'insularità, no? Perché comunque poi a un certo punto finisce e ti devi muovere, no? Quindi devi utilizzare l'isola come un trampolino e partire da qua, e quindi questo ti fa andare oltre e dà forse alla scena culturale una grande vivacità in questo senso. E questo l'ho sempre appunto ammirata, osservata, e poi ho iniziato appunto a collaborarci. E...
La scena qui è composta da sono buoni musicisti.
Assolutamente.
Io per esempio sono un grandissimo fan, ma proprio fan da stadio, di Marcella Carboni.
Vabbè, Marcella, guarda, e fra l'altro...
cioè la adoro.
Con Marcella ci conosciamo dal 98, perché ci siamo incontrati proprio in quello che fu il corso Galeotto, nel senso il corso della Berkeley, l'unico corso.
Ciao Marcella, ne approfittiamo per salutarti.
L'unico corso che era stato fatto dalla Berkeley a Umbria Jazz con l'ARPA, e quindi erano venute queste due straordinarie insegnanti dall'America, Carlo Menloff e Impar Stickney. E noi ci eravamo ritrovati lì insieme ad altri 20 arpisti a condividere queste giornate meravigliose a Perugia, eccetera. Lì ci siamo conosciuti e poi ci siamo sempre ritrovati, perché lei poi era a Milano, ha insegnato in una scuola che poi, quando si è trasferita di nuovo a Cagliari, ha passato a me, e quindi ci siamo rincrociati varie volte. Ci incrociamo in giro per festival. L'ultima volta ci siamo trovati a Rio de Janeiro, eravamo, quindi figurati.
Che bello!
Perché, ecco, c'è alla base poi alla fine questo tipo di percorso sullo strumento, cioè un percorso che cerca di andare oltre i cliché dello strumento e fare qualcosa di diverso e molto personale. Marcella ha fatto una sua scelta legata a questa grande passione che ha per il jazz, ed è andato fortemente contro un cliché, cioè, perché comunque portare l'arpa nel mondo jazz, poi quello italiano, figurati, perché se parliamo in quello americano non c'è problema, voglio dire, c'erano degli esempi già qualche decennio fa, ma quello che ha fatto e sta facendo con grandi soddisfazioni e risultati Marcella qua in Italia è assolutamente per il mondo arpistico. Gli prendo in prestito un suo slogan: più arpe nel mondo, ma è vero, cioè servono questo tipo di operazioni, che un po' poi appunto parallelamente in un altro mondo, cioè il mondo quello della sperimentazione con l'arpa elettrica, della ricerca del suono, dell'avanguardia, eccetera, e del portare l'arpa in luoghi non consueti, piuttosto che collaborazioni trasversali, è quello che un po' sto facendo io, ecco.
Andiamo a fare un altro ascolto, sempre da Apnes, di Raul Moretti. Questa volta lo so pronunciare. Just an Illusion. Just an Illusion, da Harpness, di Raul Moretti, che è con noi qui su Unica Radio oggi. Ciao Raul, saluta un po' chi ci guarda e chi ci segue. Salutiamo anche chi ci ascolta.
E vari musicisti che sono passati da te, con qualcuno anche con quale ho collaborato o che seguo, ammiro, dello scenario cagliaritano.
Sì,
ormai insomma questa trasmissione è diventata...
sta iniziando a diventare interessante.
Di culto.
Di culto. Abbiamo molto culto. Hai portato anche il tuo primo lavoro, che è Artscapes, Leggo che hai avuto modo di lavorare con Marty Jane Robertson.
Sì, sì, per questo disco ci ha messo mano lei nel mastering.
Michele Rovelli, cioè
sì,
insomma,
esatto.
Max Brigante.
Ho registrato proprio da Michele, che ancora prima che si trasferisse qua, perché abbiamo registrato sul Lago Maggiore. E l'ho conosciuto perché stavamo lavorando anche alla traccia, al singolo di Beppe Dettori. Con cui okay. Poi io suono,
sì,
collaboro,
tu collabori costantemente
in ABBA, infatti nella traccia che
ciao
era il
Beppe
singolo,
salutiamo anche Beppe
che stasera fra l'altro inaugura la stagione dell'Alchestis, del Sound
sì,
All Around
qui
the
a
Island
Cagliari,
qua a Cagliari,
sì.
Esatto. E quindi lavorando sulla traccia da Michele di ABBA, del singolo, dove poi ha suonato Paolo Fresu, i Tenores de Beat, eccetera, lì c'è anche appunto la
ti
mia,
saluta
la
Sebastian Cavela Muñoz.
Vedi, anche dall'altra parte.
No?
Beh sì, sarà uno
lo salutiamo. Ciao Sebastian.
Salutiamo, sì sì. Beh, ho un po' di fan, andando spesso in Sud America a questi festival, come ti dicevo, c'è qualche fan, poi magari me le ricordo, non me le ricordo tutti. e quindi appunto... Da questo lavoro che stavamo facendo, poi fatto tutto il disco da Michele, lui poi collaborava con Marty Jane, che avevo già conosciuto anche proprio tramite Marcella, che abbiamo nominato, e quindi in questo primo disco ha fatto lei il suono, è stato un grande onore. E le collaborazioni, appunto, c'è nel disco, poi c'è Beppe che ha cantato in un paio di tracce, c'è Manuel Rossi Cabizza, fisarmonicista e pianista di Piero Marras, ma è nominato Max Brigante, che Max, devi sapere che noi eravamo compagni di liceo.
Davvero?
Ed è forse il mio più caro amico.
Max Brigante, come possiamo definirlo? Fa tantissime cose, ma insomma,
sì, infatti,
lui lavora a Radio 105.
Adesso diciamo che è il re del prime time, perché con la sua trasmissione su 105 ha vinto anche le cuffie d'oro, no? Quindi insomma, sta funzionando
un
molto.
Un giorno
bene.
Ce lo presenterai. Ciao Max, comunque lo salutiamo.
Lo salutiamo, magari infatti. Lo tagliamo e ci segue. In questi giorni lo sto sentendo anche
Max,
molto
qui
spesso.
Qui siamo su Unica Radio, tu sei a Radio 105, però chissà, magari un giorno ci conosceremo e faremo pure qualcosa insieme. Chissà. Perché insomma abbiamo da imparare da te, però ci potrei dare tanti consigli.
Sì, sì, assolutamente. Appunto, avendo condiviso dal liceo, so tutto il suo
percorso.
Seguo
le sue interviste, mi interessa tanto. Fa un ottimo lavoro.
No, è davvero. Infatti, insomma, il percorso che ha fatto, le scelte che ha fatto, sta ottenendo delle belle soddisfazioni.
Quindi comunque quest'isola ti ha rapito in qualche modo?
Mi ha rapito, sì sì, devo dire.
Riesci a viaggiare spesso?
Viaggio spesso, infatti come dicevi tu, una volta forse non era possibile, adesso, anche se, oddio, magari a volte sembra che peggiorino un po' i collegamenti ogni tanto, soprattutto in certi periodi dell'anno, anziché migliorare. Però in qualche modo si riesce a farlo. È vero che ci sono comunque dei costi aggiuntivi rispetto ovviamente a una parità di situazione continentale, però insomma lo prendi che fa parte di un onere, insomma, da pagare, ma che in qualche modo poi forse ti fa selezione anche in quel senso, no? Nel senso che comunque allora ti muovi solo per cose importanti e che ne vale la pena, insomma, perché cioè, ci sono dei costi fissi e vai. Però in ogni caso, a prescindere uno di stare su un'isola piuttosto che in continente, in Lombardia o nelle Marche o in Puglia, quello che è vero, sì, ci sono chilometri da strada in ogni caso da fare, ma in ogni caso penso che un musicista deve guardare solo il suo territorio, cioè deve guardare il mondo, cioè il suo palcoscenico è il mondo, punto. Cioè, soprattutto al giorno d'oggi che ci sono dei mezzi per arrivare ovunque, ma nel senso di raggiungere e potersi pubblicizzare e creare connessioni e relazioni ovunque con tutto il mondo, quindi è abbastanza c'è questa possibilità, non dico che sia facile perché
no. Però diciamo che è tutto più accessibile.
Però è tutto più accessibile e bisogna confrontarsi proprio quella, al di là che sia una ricchezza innanzitutto, cioè il potersi andare a suonare in un altro continente. È vero che sono pubblici diversi, che reagiscono in maniera diversa, e quello lo noto perfettamente in ogni paese dove vado, cioè ci sono modalità diverse, è molto interessante.
No, a volte l'insularità è più mentale che reale, forse. Certo, siamo in un'isola, però cioè, sei a un'ora di aereo, cioè a 2 ore da Parigi, sì. A 2 ore da Berlino.
Certo,
cioè,
infatti, comunque assolutamente, mm-hmm. ma anche arrivare in un altro continente, insomma sì, certo, devi fare scalo in qualche aeroporto internazionale, però poi diciamo che dalla poltrona in casa tua, dove stai facendo il tuo lavoro e poi lo vuoi condividere, confrontarti con fuori per dire se realmente hai qualcosa di interessante da raccontare, ci puoi lavorare, lo puoi fare e arrivarci.
Dici che cosa bolle in pentola, insomma, che cosa succederà a breve? Ci hai portato il tuo ultimo disco, ma insomma, poi immagino che un musicista stia sempre lavorando a qualcosa.
Sì, sì, allora adesso vabbè, questo disco, appunto, che dicevo, volevo tirar fuori questo immaginario dell'arpa, un po' appunto che andasse magari a vedere anche un lato. Adesso noi abbiamo fatto gli ascolti, due ascolti, diciamo, tra quelli più
commestibili,
diciamo.
In questo modo.
Ci sono degli ascolti invece un pochino più di avanguardia, di uso di distorsori, di sonorità un po' forti.
Soprattutto dove si trova questo disco?
Allora, è distribuito digitalmente. Io ho fatto qualche copia in quel formato un po' particolare, giusto perché ormai appunto l'oggetto, cioè il CD è un po' un oggetto feticcio che vende i concerti, almeno gli fai un formato anche un po' diverso, magari in voglia così. Per cui il CD fisicamente lo si trova ai miei concerti quando si viene. Però poi è su tutte le piattaforme digitali.
Hai un sito internet?
Sia in streaming, cioè il mio sito internet raulmoretti.it. E quindi vabbè, questo disco adesso sta uscendo qualche recensione, un po' si sta legando dei progetti video. Proprio perché è un po' cinematografico come linguaggio, e ho avuto così la fortuna di un po' di collaborazioni, per esempio due tracce, fra l'altro quella proprio che abbiamo ascoltato con Interiors è stata la colonna sonora delle postazioni virtuali della mostra su Miro a Milano al MUDEC.
Bello, interessante questo.
Dove appunto mettendo questa maschera virtuale si entrava in un quadro di Miro e nella sua casa, e la colonna sonora erano due tracce del disco. Quindi è stata una bella soddisfazione. È stato utilizzato per un altro paio di progetti, adesso una traccia anche per un documentario su gli esperimenti che ci sono al Gran Sasso sulla materia oscura, quindi si sta intrecciando con tante cose interessanti, e stanno uscendo varie collaborazioni con dei videoclip, perché appunto volevo un po' legarlo a questa immagine, a questo aspetto dell'immagine. E poi al di là, ecco, di questa collaborazione discografica, ci sono il progetto mio dei concerti di Arpscapes, che continua live. Sarò in giro per un po' di festival all'estero, quindi avrò tappe Francia, Bulgaria, Spagna, Slovenia, Polonia, insomma un po' di Europa che mi mancava. E il culmine sarà poi invece a Hong Kong a luglio, dove sono stato invitato al congresso mondiale dell'ARPA, che è una ci collegheremo da Hong Kong, dai,
okay. Così avremo modo, facciamo, volentieri, insomma, di raccontare anche questa bella esperienza.
Sì, è un'esperienza molto bella, perché già ero stato a Sydney a presentare proprio Arpscapes 3 anni fa all'ultimo congresso. Questo è il primo che avverrà in Asia, un palco, cioè, quindi un mercato nuovo molto importante, e la grande soddisfazione, infatti un po' mi tremano già mani, gambe e tutto, perché non è stato selezionato come un progetto, ma sono stato invitato per una produzione. Sarò uno, diciamo, uno dei cinque arpisti, quelli, sai, cioè suonerò nelle altre serie, sono quelli che io andavo a ascoltare, capito? No? Quindi per quello mi tremano le gambe, sono i grandi nomi che sono riferimento, e quest'anno
andrà benissimo anche
lì. Ho questo onore di essere tra quei cinque e condividere questo progetto molto bello, perché suonerò portando questo concetto dell'innovazione dell'arpa, cioè l'utilizzo dell'elettronica, l'effettistica applicata all'arpa elettrica, e unendomi a un ensemble di musica tradizionale cinese per un concerto zen proprio, quindi con gli strumenti tradizionali cinesi, e realizzeremo un progetto ad hoc per questo concerto alla City Hall di Hong Kong. Quindi un bel appuntamento che mi aspetta. Poi, appunto, ti dicevo, qualche concerto Europa, workshop proprio sull'arpa elettrica, e qua invece un'opera diffusa sul territorio di collaborazioni, concerti vari. Ho sempre questo spettacolo su Gaber con Gerardo Ferrara, con cui...
Ciao Gerardo, lo salutiamo. E poi c'è qui Monica Magro, che insomma ci tiene sempre informati rispetto alla tua attività. Sì. Non è voluta venire qui. Vieni un attimo, Monica.
Monica in diretta.
No, non vuole venire in diretta. Però c'è qui, ci sorride.
Lei è stato...
ci basta il suo sorriso.
Monica è stato un grande altro bel incontro di questa terra, perché l'anno scorso, per la seconda edizione del Festival Arpe del Mondo, poi lì sarebbe un'altra finestra che apriamo, ne parleremo. Proprio questa esperienza che dicevo di arpe varie, sono riuscito a portarle in Sardegna adesso, questi artisti, per la seconda volta, la seconda edizione di questo festival, dove tutto il mondo arrivano, arpe sudamericane eccetera,
ce ne parlerà Monica.
Monica è stata il nostro grande ufficio stampa della seconda edizione, e sarà anche della terza edizione, insomma, che ci sarà a ottobre, dal 1 all'8 ottobre, di nuovo nel sud Sardegna, tra Iglesias, Cagliari, di nuovo invasione di arpe.
Sei assolutamente in ottime mani, perché Monica arriva, ce la fa, è tenace, arriva sempre all'obiettivo. Tra l'altro, diciamo che poi la cosa bella di Monica è che ti coccola, perché ti chiede sempre come stai, si interessa, non è che, cioè, sono aspetti che sono importanti. Ma
assolutamente.
Comunque. Quindi ti dico, tienitela strettissima.
Assolutamente, no, infatti abbiamo iniziato a collaborare non solo per il festival, ma anche personalmente. E quindi questo progetto di Gaber, domenica saremo al Teatro di Santa Vendrace, degli Intrepidi Monelli. Siamo già oltre le 30 repliche, con le foto anche di Reinhold Kohl, il fotografo ufficiale di Giorgio Gaber. Ci sta dando tante soddisfazioni questo progetto con Jerry. Poi prosegue Naui, la nostra rivisitazione del repertorio sudamericano e messicano, con Francesca Salis voce, Rinaldo Pinna chitarra e Dario Pirod al sax. Siamo in giro per un po' di date anche adesso a breve, a febbraio, quindi collaborazione sul territorio. Beppe l'abbiamo già citato prima, abbiamo il nostro duo.
Tantissime sono le collaborazioni, ma poi si avrà modo poi di approfondirle anche attraverso il tuo sito internet,
certo,
attraverso
lì,
la comunicazione.
Sì,
poi, noi non mancheremo qui su Unica Radio di continuare a seguire Raul Moretti, che ringraziamo per essere venuto da noi oggi a raccontarci
grazie,
un po'. Abbiamo fatto la diretta video, finalmente hai risposto alla domanda sull'insularità,
L'ho risposta? L'ho
detta? Sì, la risposta. Poi non è mai, insomma, facile rispondere a questa domanda. In realtà non esiste una risposta, quindi è sempre bello sentire i punti di vista dei musicisti. Sì. E poi andarli a conoscere un po' meglio. Noi teniamo tanto qui su Unica Radio proprio alla conoscenza dei musicisti e anche a farli sentire un po' a casa loro. Ti sei sentito un po' a casa tua?
Sì, assolutamente. Poi un po'
non mi potrebbe dire il contrario.
No, poi ho iniziato un po' a conoscerti proprio nella vedendo qualche diretta di qualche amico, insomma, cioè, ho visto, è venuta Stefania Secci, è venuto Mario Brai, insomma, tutti amici.
C'era Mauro Mulas,
quindi sì. Insomma, tanti, o comunque anche se non abbiamo collaborato, musicisti che apprezzo o con cui collaboreremo, perché alcuni di loro che hai nominato c'è qualcosa che bolle in pentola.
E noi aspettiamo le novità che tu verrai a riportarci. Noi ringraziamo tutti quelli che fino a tutti i telespettatori Allegria che sono rimasti con noi fino a questo punto della diretta. Salutiamo anche chi ci ascolterà, chi ci seguirà poi subito dopo, perché poi il video sarà automaticamente in rotazione trasmissione qui su Facebook. Ricordatevi che qua sopra, qui, guardate, metteremo il link dell'intervista, quindi potrete fare anche gli ascolti concentrandovi un po' meglio poi rispetto ai progetti di cui abbiamo parlato. Quindi potrete fare gli ascolti ad alta qualità, quindi mettetevi delle belle cuffie e godetevi la musica di Raul Moretti e le sue influenze, quindi sperimentazioni, contaminazioni. Grazie Raul per essere venuto con noi, guardate, siamo stretti la mano. Questo significa che continueremo a raccontare tante cose e raccontare il suo percorso. Io saluto tutti voi, vi mando un bacio stasera così.
Wow,
ciao.
A due mani.
Ciao.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.